Quando poi hanno fatto combinare il disastro, perché sono state scelte degli ordini dall'alto che hanno provocato dei disastri, perché qui vanno a comparti stagni, cioè ordinano di fare questo, questo e questo, ma non adeguano eventualmente quegli ordini sulla struttura.
Sì.
Mari, una struttura può funzionare, ma in un'altra struttura, Mari, le stesse regole che hanno funzionato da una parte e dall'altra sono una catastrofe. Poi, con la fortuna che avevamo noi di avere una struttura con tanti spazi, quindi potevamo inventarci le nuove stanze, anche se, non, se era un po' da campo nomadi, ma chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega se, c'ho, se non c'ho l'armadio bello e c'ho la roba magari appoggiata una sopra l'altra su una sedia? L'importante era salvare vite, capito? Ecco,
Certo,
è un po'
certo.
questo. E dopo, comunque la gente non è stata curata. I poteri hanno voluto comandare, non so in che maniera, non so come, e anche chi ha un qualcosa si è fatto venire di dubbio, nonostante abbia tirato fuori le unghie, tipo io ho fatto molto fatica, anzi le dirò, mi hanno talmente voluto bene e promossa che mi hanno spedito alla sede, cioè mi hanno proprio tolto dalle balle e quindi non ho più da rompergli le scatole. Ma la cosa strana è che quando alcuni residenti sono tornati dalle strutture Covid, io sono andata a guardarmi gli esami del sangue di alcuni di loro. Uno in particolare, perché ci tenevo e che è deceduto, e le parlo della seconda ondata, quindi gennaio 2021, quindi quando si sapeva delle cure, perché noi, quelli che abbiamo tenuto in sede, quelli che abbiamo tenuto lì nella filiale, insomma, li abbiamo tutti curati. Poi purtroppo qualcuno è morto, ma perché di base era già molto compromesso, ok? Perché non vorrei passare per quella che non crede al Covid o che non ho, è una brutta malattia, però se presa in tempo e curata bene, ne vieni fuori bene. Questo è successo anche con la signora di 100 anni, quindi voglio dire, abbiamo salvato una vecchia quercia, dopo vecchia quercia, quindi è difficile anche da abbattere. Però vabbè, allora, non sono andata a guardarmi gli esami. Sono andata a guardarmelo, di questo signore in particolare, l'avevano inviato in pronto soccorso. Ho capito dalle carte del pronto soccorso che c'era stata una disputa tra il medico del pronto soccorso telefonicamente e l'infermiera che aveva inviato il signore. Comunque l'hanno rimandato a casa perché non c'era più niente da fare. Sono andata a guardarmi il didimero, è un valore particolare il didimero, comunque diciamo che è un indicatore di trombosi, ok?
Sì.
Allora, adesso non vorrei dire una cavolata perché bene l'unità di misura sono nanogrammi, ma non mi ricordo, mi sa per millilitro, spero di non dire una baggianata. Comunque il massimo è 2,50, io ci ho impresso sto 2,50 perché non è un esame che fai spesso, ok? Non è un esame così comune, diciamo, non è un emocromo, ok? Lui ne aveva 25.000, in
Mamma mia.
poche parole. Aveva i sassi che giravano, in poche parole è morto di trombosi, ok? Una tromboembolia polmonare, questo è morto soffocato, ha fatto una morte infame.
Mamma mia.
Tanti sono morti anche da insufficienza renale acuta, e cioè vuol dire non venivano idratati, cioè sono morti di sete, in poche parole, non venivano idratati. Quindi E la cura era conosciuta perché già, cioè come venivano curati nella mia sede, per esempio, io le dico, persone fiacche facevano fatica a mangiare, no? Gli facevo la cheesecake de no altri, io dicevo, no? Quindi ricotta con meritene, con zucchero, gli cacciavo giù bombe energetiche da fuoco che anche se me ne mangiava 5-6 cucchiaini, erano 5-6 cucchiaini comunque energetici, non era lo yogurt bianco o il fruttino, che tanti avevano la moda di dare il fruttino, no? Cioè, cavolo, dai il fruttino, cioè non gli dai una mela tritata, ma devi dare quel poco che dai, devi dare bombe più che puoi. Quindi, infatti mi guardavano, mi dicevano, cioè, vabbè, che ero un po' esagerata, però io puntavo perché certi non riuscivano neanche a mangiarti 5 cucchiaini, poi se riuscivano a superare, si riprendevano piano piano e poi basta, era fatta, ce la facevano. Ma c'erano giorni che facevano fatica a mangiare e bere e dovevi star lì, ci mettevi anche 20 minuti a fargli mangiare 5 cucchiaini. Lei si immagini, ho 18 residenti, cioè cercare di farli mangiare tutti, un infermiere ed operatori. Questo parlo sempre da gennaio 2021 in poi, quando eravamo strutturati un po' meglio. E quindi voglio dire, se li abbiamo salvati tutti, perché sono guariti tutti, dalle strutture Covid, che io me le pensavo tipo cliniche private, da mille una notte, sono morti tanti. È vero, ci sarà stato il Covid che ha interferito ulteriormente su patologie, quindi purtroppo, ma i morti che ci sono stati sono di mala sanità, non tanto sì. Dal Covid. Sì. Sono morti con il Covid a causa di mala sanità, ok?
Certo.
O comunque io ho avuto un amico caro di mio marito, proprio vicino anche di casa, febbre, poi quella gente lì gli dici un qualcosa, sei un'infermiera, vai in cassa, capito? Non sei il medico, perché sì. Se tu medico curante ti dice, ma guardi, anzi il medico della task force, perché questo caspiterina di task force mi sta sui zebedei a me, la dottoressa della task force che dice, ma no, stia tranquillo, prenda la tachipirina, stia tranquillo, prenda
la tachipirina. La famosa vigile attesa.
Certo, certo, senza andare a vedere la persona, perché persona di 56-57 anni, quindi non di certo uno di 101 anno, no? Ecco, quindi voglio dire, insomma, questa alla fine, se la moglie non è veloce a chiamare l'ambulanza, gli crepa lì, si è fatto la rianimazione, ha chiamato una volta, erano convinti che morisse, ce l'ha fatta, però sta portando i sintomi del long Covid, no? Ma è perché, non essendo stato curato, comunque qualche danno c'è stato. Ma gli stessi che hanno superato il Covid, io il medico della mia struttura ha avuto un arresto cardiaco post-Covid, cioè qualcosa di malefico ce l'ha sto virus, non è che non ce l'abbia, però voglio dire anche lui non curato, cioè sì, perché sono tutti forti, bastava la tachipirina, invece forse aver avuto un attimino di più coerenza, come l'hanno avuto tantissimi altri medici in giro per l'Italia. Guardi che nella nostra zona un medico è andato a visitare tutti i suoi pazienti, quindi ce ne saranno medici qua anche sul territorio. Quindi è tanto mala sanità. Al mio paese è da un anno e mezzo che non lo vedono il loro medico. La gente è stata abbandonata sia sul territorio e abbandonata anche nelle strutture. Poi quelli che arrivavano in ospedale erano quelli che erano ormai gravi, cioè erano messi malissimo. E lì in ospedale partiva un'altra sequenza ancora, tutto un altro tipo di assistenza ancora. Io ho visto quelli che abbiamo curato noi e li curavamo con vitamina C. Allora, mentre sul territorio era la tachipirina, il medico di nostro, quindi quelli che abbiamo tenuti a casa, diciamo, quei 18 che ci siamo tenuti a casa, curati con vitamina C, flebo di tutti i tipi, quindi fisiologica, glucosata, chi aveva il diabete glucosata tamponata con l'insulina, okay, perché se magari poi mangiavano poco allora la reintegravamo anche con la glucosata, e cortisone, antibiotico, la calciparina a tutti, ok? Quindi sono stati curati.
Tu ci lavori ancora in questa struttura?
Sono sospesa.
Ah, ti hanno sospeso o ti sei sospesa tu?
No, mi hanno, non c'è l'autosospensione, no, non è prevista.
Ti hanno sospesa no. Come ringraziamento, direi che il quadro è agghiacciante.
Sì, perché non sottosto alla regola, ma così non ha neanche senso. Cioè io sono l'eccezione che conferma la regola. Ho lavorato al Covid all'inizio, sicuramente sono entrata in contatto con persone che erano positive senza aver nessun dispositivo addosso, ok? Forse la FFP2. Capito? Perché sicuramente sono entrata in contatto, anzi le dirò di più, quel giorno che è partita l'emergenza di aprile, io ero lì con la signora, aveva fatto gli anni il giorno prima, sta signora, quindi ero lì, quei due pomeriggi li ho fatti lì con sta signora che poi è risultata positiva, eppure secondo me, io lo dico sempre, c'ho il sistema immunitario che assomiglia alla padrona, morde. Quindi questo, sì. Oltre che il discorso che sono sparite tutte le patologie esistenti al mondo, perché adesso addirittura eri degno di andare le dico un'altra cosa dopo, eri degno di andare in ospedale se avevi il Covid.
Sì,
Però
certo.
hanno impedito di inviare i nostri anziani, eh? A noi non, cioè io se avevo l'anziano, scoprivo l'anziano Covid, non dovevo organizzarmi con le ambulanze appunto per essere trasferito nella residenza Covid, non all'ospedale, per esempio. Che
Sì.
male dici, male in ospedale, perché all'inizio si pensava appunto, te li immaginavi con questi mascheroni, con queste, no, con questo intubamenti vari, no, perché all'inizio era così. Quindi dicevi, ma come? Allora sono un super, è per questo il discorso anche della clinica. Mi immaginavo sta struttura che avevamo del Covid a disposizione sul territorio, fornita di camere, proprio avevo, sognavo, cioè ero illusa, ho avuto un'illusione che quando poi sono andata a vedermi in realtà di cosa sono morti i nostri anziani, è stata una bella doccia fredda. Tanto che le dirò che ho detto alla mia capa, forse se tenevamo a casa anche quel famoso signore della prima ondata, forse si sarebbe salvato, che quello che poi
Certo.
era morto, no? L'unico dei tre che era morto. E quindi così. Però ce ne sarebbero anche altre da dire, perché la parte umana non è sparita e fa fatica a emergere tuttora. Io tuttora, cioè, adesso c'era l'esempio, quando ero in turno mi vedevo gli anziani con le mascherine addosso, io passavo col mignolo, ciun 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 ciun, staccavo le mascherine a tutti. Ma è l'ordine della capa, frega niente, ho detto, oh, no, no, che mascherine, cioè, li abbiamo
Ispirate.
vaccinati, cioè, pure le mascherine in reparto devono avere, cioè in reparto, al piano devono avere, ma che senso ha? Ma stiamo scherzando? E quindi io toglievo le mascherine a tutti. Noi, ho detto,
Sì.
portiamo le mascherine, che per caso non, insomma, non abbiamo qualcosa che gli infettiamo, per l'amor di Dio, ma loro sono liberi di fare quel cavolo che vogliono, non ci mancherebbe. No, no, sono ancora. Uno mi ha detto che non abbraccia neanche sua mamma, mio collega, perché ha paura di passargli il Covid. Guardi, siamo a follie, cioè, ma neanche il senso logico di base non esiste più.
Questo è il quadro, diciamo, del tuo lavoro in una struttura per anziani, però, appunto, come accennavi prima, tu sei anche mamma. Hai vissuto anche attraverso tre dei tuoi figli la DAD, sia nelle elementari, nelle medie e nel liceo, ma non solo la DAD, direi il modo in cui hanno imposto ai bambini e agli adolescenti l'isolamento totale. Ecco, tu come l'hai vissuta questa cosa? Proprio per il tipo di esperienza che tu hai, mi sembra che tu abbia una grande saggezza nella gestione delle cose, no? Molta più saggezza di quelli che hanno fatto i protocolli e con quei protocolli hanno fatto morire un sacco di gente.
Allora, partiamo dalle elementari, va bene, c'era un incontro di pomeriggio, solo un pomeriggio a settimana in DAD con la maestra, quindi si salutavano, c'era sta oretta di, diciamo, incontro che può anche andare bene, non era proprio non c'erano le lezioni in DAD, però c'erano tutti i compiti in DAD, ok? Quindi c'erano tutti da studiare, da andare a guardarsi YouTube, da andare a guardarsi, leggersi le cose che la maestra metteva su sto Classroom, comunque ore e ore. Quindi la piccolina così. Invece quello delle medie, che era in seconda media, e la mia terza figlia, comunque la più grande degli ultimi tre, insomma, faceva la maturità. Quindi lei ha fatto tutto l'anno, quasi tutto l'anno, tutti i giorni, dalle 8 alle 1:30 in DAD. Allora, togliendo il fatto il disastro che perennemente strane in casa, che quello vabbè, uno dice va bene, non ci sono problemi, no? Non potevi far rumore, non potevi qua, perché comunque erano in presenza, videocamera obbligatoriamente accesa. Io li tenevo in cucina, i ragazzi, quindi non volevo che girassero con sto computer. Ore e ore poi per i compiti davanti a sto computer. E se non era il computer, era il telefonino di turno, e se non era il telefonino di turno, era di nuovo il computer. Perché se magari uno aveva finito, perché poi i giga nel telefono finivano, si passava. È stato un caos, per me è stato un delirio. Io le dirò che ho messo un po' in croce i miei figli, nel senso che io ho il computer a casa, avevo regalato a mia figlia, quella lì che ha fatto la maturità, un computer portatile per lei, perché anche essendo già le superiori fanno progetti, tutte queste cose, quindi andava bene e poi giravano sti cavoli telefonini. Hanno offerto il fatto, davano in accomodato d'uso, ma io le dico sinceramente che sono un po' alla vecchia maniera, nel senso che a me va bene il telefonino, ce l'ho, lo utilizzo, per l'amor di Dio, c'ho WhatsApp, c'ho tutte quelle cavolate lì, no, no, non discuto in questo. Però ho sempre reputato che secondo me le persone devono avere una cosa tra le mani quando hanno la maturità per avercela tra le mani. Quindi io ho sempre avuto un po' il respingere telefonini, computer, li usavano, i miei figli li usano, ma a dovute regole. Quindi quando ero in casa io, dalla tal ora alla tal ora, se avevano fatto tutti i compiti, se si erano comportati bene, cioè un po' alla vecchia maniera. Ne avevo talmente le scatole piene, o comunque mi dicevano, sono 10, anche 10 ore stavano davanti,
Mamma mia,
cioè
certo.
adesso era cosa folle, e io ho iniziato a non rispettare più, lì un po' l'ha pagata la mia piccolina, ma non rispettare più le regole neanche della consegna dei compiti, ok? Perché ho detto non è possibile. Io ho ancora detto, io non volevo tablet, non volevo nulla di quel tipo, perché io volevo che i miei figli stessero fuori piuttosto, e le dico, ho preso anche multe ai miei figli. Ho preso €900 di multa, naturalmente non ho intenzione di pagarla, se voglio faccio lavori socialmente utili, non me ne può fregare di meno, ma non la pago perché la trovo assurda e le parlo appunto del periodo della zona rossa, lockdown, tutto quello che ci va dietro. E avevo la fortuna e ho la fortuna di vivere in montagna, però indipendentemente da questo, io ho provato a ragionare con le maestre, ho detto, io non sono originaria della montagna, ma arrivo dalla montagna, sono montanara pure io. Non dove vivo non è il mio paese originario, intendo in questo. Quindi io ogni tanto la porto questa mia esperienza. Da giovane mi ricordo c'era una professoressa di scienze che ci portava nel bosco a fare lezione e sono lezioni stupende, io le ho ancora in mente. O anche a giocare, ho tante, e parlo di medie, quando ero alle medie, quindi eravamo già grandicelli, no? Ho detto, siamo in questo paese di montagna, una classe di 12 bambini, quindi niente, ok? Ho detto, non potete incontrarvi magari un giorno sì, non so, giorni dispari, un'oretta, 2 ore, fare lezione così, no? Niente, non sono assicurati, mi hanno detto, i ragazzi non sono assicurati e poi c'è il rischio di contagio fuori, cioè non è che parli con, cioè, insomma, so di cosa ti sto parlando, se ti propongo una cosa del genere sono mica scema, cioè non è che ti propongo questa cosa perché tutti i bocci si debbano ammalare, cioè ti parlo di bosco, natura, tieni un po' le. Che poi le dico che quando scappavano fuori i bocci si trovavano insieme al parco e giocavano. Io posso capire che in città certe cose non potevano farle, ma nei paesini di montagna, nei paesini piccolini, anche di città, ma nelle scuole piccoline intendo, magari con numeri esigui di alunni lo potevano fare benissimo se volevano, capito? Portarli fuori. Ma la Nightingale, no? Cosa insegnava? Che è stata quella che ha aperto le porte all'assistenza infermieristica. Aria, luce e acqua, no? E sole, insomma, sole e acqua. Qui ci costringevano dentro in casa, chiusi, capito? No, non uscire, che il sole, la luce del sole è la cosa più importante per difendersi da qualsiasi cosa. È quello che stimola tutti. Logico, non è di una mare da farti cuocere, però il sole in generale, la mattina o il pomeriggio fuori dalle ore centrali è salutare, non è dannoso, anzi, ben venga, no? E invece qui costretti dentro al chiuso, che poi se uscivi. Io sono sicura che me li hanno mandati i carabinieri, glielo dico, perché ho detto, o c'hanno la sfera di cristallo, sti cavoli di carabinieri, fatalità se ne sono arrivati su proprio dopo 5 minuti che i bocci erano fuori, capito? Dava fastidio sta cosa. Ma anche
Certo.
mio figlio che andava a chiamare i suoi compagnotti non andava bene, gli altri genitori non lo mandavano, cioè c'era proprio una paura folle di tutto, di tutti, ma ancora
Sì,
adesso tutti,
però se posso dirti, il paradosso è che oggi hanno riaperto le scuole nelle stesse condizioni di prima, cioè abbiamo le classi pollaio. Io, per esempio, che faccio il sostegno, sto appollaiata letteralmente su uno sgabello incastrato tra il banco del ragazzino a cui faccio il sostegno e la cattedra. E se arriva una persona, se ci fosse un insegnante con una o due taglie in più di me, non riuscirebbe nemmeno a raggiungere lo sgabello. Per cui hanno perseguitato i ragazzi che si trovavano all'aperto e poi li hanno rimessi nella stessa condizione di prima, cioè le aule pollaio. Quindi questo fa vedere ancora una volta che l'interesse reale non è rispetto alla qualità della vita e alla salute, ma è una questione semplicemente di norme, di burocrazia, di norme proprio alle quali tu devi sottostare, devi ubbidire e soprattutto stare zitto, no? Questa è la cosa, non c'è neanche un minimo di buonsenso, ecco, che viene utilizzato.
Su questo devo solo che darle conferma, ma anche il fatto che non abbiano mai fatto prevenzione. Cioè io immagino, allora, tutto è partito dal 2020, diciamo che quando, che se volevano la fermavano subito, ma va bene, abbiamo capito, ci sono un po' cose un po' strane che non tornano, ma torneranno prima o poi, i nodi arriveranno al pettine, non è che può essere tutto tenuto così segregato, nascosto. Però l'impressione che ho avuto io è che abbiano fatto di tutto per dare disagio e per far sì che questa tecnologia abbia risalto, perché gli dico che io sinceramente fossi stata una maestra, o comunque alcune maestre che io conosco come persone, non avrebbero avuto problemi nel pigliare i ragazzini e andare al parco, capito? Ma certo, li tenuti distanti un pochettino. E adesso, anche adesso, è iniziata la scuola, boh, ma è iniziata, io mi aspetto l'educazione, no, da parte della scuola. Dico, educare i bambini anche alla sana vita, no? Quindi a mangiare bene, a stare all'aperto, la luce, ok, bere tanto.
Sì, sì.
Di comunque stare insieme. Invece no, hanno altro in mente, perché guardi che noi come gruppo genitori abbiamo scritto il dirigente, perché c'erano arrivate voci strane. Comunque in alcune scuole superiori qui hanno chiesto per alzata di mano chi si era vaccinato e chi no, tirando le minate ai bambini che non si erano sottoposti. Quindi capisce che qua va oltre, cioè è un qualcosa che non può essere accettata, sta cosa qua non ha senso, sta cosa qua no. Infatti io lo trovo assurdo. Hanno colpito la sanità sapendo che avrebbero avuto braccio forte. Colpita la sanità è una leva potentissima.
Hanno dato il colpo finale a quello che già era vacillante, la sanità e l'istruzione.
E che comunque un po' sono sopravvissute, perché comunque non è stato tutto male. Come abbiamo visto, per fortuna, alcuni medici ribelli hanno fatto quello che doveva fare e che ha sempre dovuto fare il classico medico che crede in quello che fa, capito? Medico che è lì per curare, per vedere la persona davanti agli occhi e non per telefono ordinando, cioè quelli che sono stati ligi con i protocolli, io li radierei tutti, guardi, è meglio che mi mordo la lingua, perché a me mi hanno sospesa, no? Però io sospenderei quella gente lì, sa? Perché quelli sono proprio medici, perché posso capire la paura, posso capire tante cose, cioè ho avuto anch'io la paura, però non è che mi sono tirata indietro e non sono né più bella né più brutta degli altri, E come sono stata io, ci sono stati altri colleghi che hanno operato all'interno del Covid, quindi non vedo perché alcuni medici hanno dovuto negare alle persone la possibilità di essere curati, creando ancora più terrore, perché penso che un'altra forma è la solitudine, perché quando uno è in crisi, ha problemi e rimane solo, basta, cioè hai il baratro davanti, quindi ho fatto una visita dermatologica e la dermatologa mi ha detto che non c'è un'impennata di psicofarmaci tra i sanitari. non solo nella gente comune, anche tra i sanitari, quindi hanno fatto un lavoro magistrale.
Per non parlare delle persone fragili che trovandosi isolate sono andate completamente fuori e c'è stato un picco nei tassi di suicidi in tutte le fasce di età che è veramente terrificante, è veramente terrificante.
La gente è rimasta, perché all'inizio, ok, c'erano, io mi ricordo i video sulla gente che cantava, sui balconi, però dopo in realtà a Napoli facevano così, ma esempio noi nella regione che siamo noi, in Trentino, dove l'orso più simpatico è odioso, ok, ma se ti mettevi a fare una roba del genere ti sparavano sopra, cioè, o ti prendevano. Quindi non è anche culturalmente, dipenderà anche culturalmente, sicuramente forse gente di Napoli l'ha superata con più facilità per una cultura loro, no? Perché persone molto solari, prendo Napoli perché mi viene in mente Napoli, ma io nella mia realtà qui vicino io non ne ho visti e gira perché andavo a lavorare tutti i giorni, quindi avrei avuto più occasioni di vedere la gente ai balconi o che cantavano o sentire semplicemente la radio che usciva da una finestra, la
No,
musica, insomma, zero, zero.
invece morte sociale totale, strade deserte, case chiuse.
Oppure i carabinieri che ti fermavano e come sapevano dove lavoravi facevano 7 salti indietro, peggio di canguri australiani, no? Che a uno ho detto guarda che non c'ho la peste, glielo dico, sto bene. Avevano paura pure loro, che quindi, capito, cioè, regnava la paura.
Certo, beh, d'altronde è stata coltivata questa paura dall'inizio, ma se pensi che ancora oggi, dopo 2 anni, qualunque telegiornale o radiogiornale, incomincia con la conta dei morti, è veramente con cifre che ormai sono irrisorie, nel senso che ormai scadono anche nel ridicolo con questo, no? Però è un continuo tenere vive le braci. Prima era un fuoco di paura, adesso è un continuare a tenere vive queste braci pronti a riattivare questo fuoco nel momento in cui si dovessero far passare, come dire, delle decisioni ancora più feroci, ma basta vedere, credo, anche questa del Green Pass che non ha niente di sanitario, ma continuano a dire che serve appunto per garantire in qualche modo la sicurezza e la salute delle persone.
Io ho tante colleghe, che arrivano dalla Romania, no? Validissime colleghe, però sono state tra le prime a cedere loro. Io ho detto a loro, sono nata in Italia nella Bambagia, diciamo, no? Cioè nel senso democrazia, democrazia, democrazia. E voi ho detto siete nati, siete cresciute sotto Ceausescu, quindi la dittatura, insomma, regole, cioè o eri con lui oppure vedevi sorci verdi, insomma, no? Eppure ho detto siete, non sentite odore di dittatura, proprio voi, ho detto, no, cioè la sento io. Sento io, che sono italiana, che la dittatura l'ho forse solo letta sui libri, teoricamente, perché io la dittatura per fortuna non l'ho vissuta. Voi ho detto l'avete vissuta, siete scappate e non la riconoscete che sta arrivando qua, ho fatto, e non vi siete neanche messi in gioco un attimino, no? Da dire, resistere un attimo, non si dice. Tutte hanno ceduto perché. Altra cosa, il Covid è fenomenale perché ha fatto elevare la generosità italiana, cioè della serie, se ti vedono morire per strada, vengono lì, ti danno pure un calcio in testa così crepi del tutto, però in questo caso qua una generosità per gli altri è una cosa infinita, no? Che c'è qualcosa che puzza, perché ho detto, sono tutti che se per caso hai una foglia più verde del loro giardino ti sbranano, no? Perché sono gelosi, non fanno nulla per nulla, però adesso tutti generosi sono diventati, no? Questa generosità qua che non mi piace, che stona, proprio stona, perché te lo rinfacciano dicendo che lo fanno per il bene comune. gli stessi che venivano chiamati eroi, praticamente le persone o comunque che davano dell'eroe si permettevano, si sono permessi di dire che questo è il nostro lavoro, no? Cioè ci ragguardavano sul fatto che è il nostro lavoro, come se fossimo, io ho detto, il nostro lavoro è come quello di un insegnante, è un lavoro molto particolare, sia chi lavora nella sanità, insomma, quando sei a contatto con le persone sono sempre lavori particolari, non sei in fabbrica.
Certo,
Quindi
certo.
o lo fai per passione o comunque perché ti piace, altrimenti vai a fare altro. Quindi una volta queste persone che davano degli eroi erano le stesse che poi ti dicevano guarda che quello è il tuo lavoro, quindi ti devi far questo, devi far quello perché sei lì a me è iniziato a montare la rabbia, lì mi dava fastidio perché voglio dire, trovavo persone che non avevano nemmeno l'idea di cosa voleva dire lavorare nel sanitario, non hanno nemmeno idea di avere a che fare con le persone. Non sempre è facile avere a che fare con le persone quando stanno bene, immaginiamoci avere a che fare con le persone quando non stanno molto bene, no? Devi fare da mille, oltre che alla cura, devi cercare di essere quantomeno un supporto. Quindi vedere persone esterne a questo mondo sanitario che però si permettevano di giudicare in maniera negativa chi è per la libertà di scelta, perché dico io sono per la libertà di scelta di chiunque, e questo mi ha veramente dato fastidio perché non capivo se erano falsi in quel momento lì o se erano stati falsi quando davano degli eroi, capito? Perché alla fine le persone che lavoravano erano sempre quelle, non è che, cioè
Certo.
io sono la stessa che è per la libertà di scelta, ma sono la stessa che ero lì ad assistere, non è che avevo la gemella dentro, capito? O
Certo,
l'alter ego, ero sempre io.
certo. Tu dici c'è stato il passaggio da eroi a ma è il vostro lavoro. Adesso siamo in
Sì.
un'ulteriore fase. Per i sanitari che non si vogliono sottomettere all'obbligo vaccinale, il giudizio su di loro è quello: siete dei criminali, siete degli assassini. E c'è un intero sistema politico che sta alimentando questo. Io credo che sia terribile, veramente terribile.
Orrendo. E parlano così quando le assicuro che i primi che sono scappati dall'entrare nei reparti Covid sono stati proprio i vaccinati, perché questo glielo voglio dire, diciamo il 90% delle persone che hanno lavorato in maniera volontaria, le ripeto, volontaria, cioè si sono offerti volontari di entrare a lavorare al Covid, erano tutte e sono tutte persone non vaccinate, mentre i vaccinati, e questo parlo di aprile, di gennaio 2021, no? Perché erano iniziate, perché è durato parecchi mesi da noi il Covid, ok? Quando è partita l'emergenza, è durato 4 mesi, quindi non è una cosa che si è risolta. E quelli che si erano vaccinati, cioè sono scappati, non sono venuti, non sono entrati lì, lì dentro che ci operava era tutta la gente che era per la libertà di scelta, diciamo. Non, quindi un po', voglio dire, e le via, cioè, è meglio che anche quelli che dicono che chi non si vaccina sono monetine, non valgono nulla. La gente che arriva a dire così non vale zero. Ai miei occhi sta iniziando a valere zero, perché un po' le posso accettare, poi dico non sanno neanche di quello che stanno parlando, non mettono neanche in conto il fatto umano, cioè qua ci trattano come robot, perché dobbiamo fare questo, 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 perché così viene ordinato, ma anche no, non esiste, capito?
Certo.
Però i non vaccinati sono anime pure, io li definisco così, perché sono mossi da un qualcosa che va oltre a quel che può essere il lavoro, che può essere i soldi, che può essere tante robe, che possono essere le ferie, parlando di cose molto futili. Sono anime nobili e da tenerseli ben vicini anche, perché è così, insomma.
Se non hai altro da aggiungere, io concluderei qui la nostra intervista e ti ringrazio tantissimo perché da femminista io penso che il partire da sé e il portare la propria esperienza, al di là di tutti i discorsi che possiamo fare, teorici, ideologici, sia sempre la cosa più importante e anche più efficace. Oltre al fatto che abbiamo bisogno di raccontarcele queste cose, perché La rabbia dentro è tanta, il dolore dentro è tanto per tutto quello che abbiamo vissuto ed è fondamentale raccontarcele, tornare a comunicare e anche cercare di capire insieme come uscirne e soprattutto come bloccare questo meccanismo e fare in modo che non si ripeta mai più.
Comunque grazie Nicoletta, è stato un piacere.